Capitolo 25. Vronsky e Anna, sempre nelle stesse condizioni, sempre senza prendere alcun provvedimento per il divorzio, passarono tutta l'estate e parte dell'autunno in campagna. Era stabilito tra di loro che non sarebbero andati in nessun posto, ma tutti e due sentivano che quanto più avrebbero vissuto soli, specie di autunno e senza ospiti, tanto più non avrebbero sopportato quella vita e sarebbe stato necessario cambiarla. La vita pareva tale quale migliore non si poteva desiderare. C'era ogni agio, c'era la salute, c'era la bambina e tutti e due avevano delle occupazioni. Anna, senza ospiti, si occupava di sé sempre allo stesso modo e leggeva moltissimo. Romanzi e libri seri, alla moda. Ordinava tutti i libri che erano recensiti favorevolmente nei giornali e nelle riviste che riceveva dall'estero e li leggeva con quell'attenzione che si pone nella lettura soltanto nella solitudine. Inoltre, tutte le materie di cui si occupava Vronsky, lei le studiava sui libri e sulle riviste specializzate, così che spesso egli si rivolgeva direttamente a lei con domande di agricoltura, di architettura, perfino di allevamento equino e di sport. Egli si sorprendeva delle conoscenze, della memoria di lei e in principio dubbioso desiderava una conferma, e lei trovava nei libri quello di cui egli l'aveva richiesta e glielo mostrava. Anche la costruzione dell'ospedale la occupava. Non soltanto aiutava, ma molte cose le organizzava e le pensava lei. Ma la sua preoccupazione maggiore era tuttavia la propria persona, lei stessa, in quanto era cara a Vronsky, in quanto poteva sostituire per lui tutto quello che gli aveva abbandonato. Vronsky apprezzava questo desiderio, che era divenuto l'unico scopo della vita di lei, non solo di piacergli, ma di essergli utile. Tuttavia, nello stesso tempo, sentiva anche il peso di quelle reti amorose in cui ella cercava di avvolgerlo. Quanto più il tempo passava, quanto più spesso egli si vedeva avvolto in queste reti, tanto più gli veniva il desiderio non di uscirne, ma di provare se queste non intralciassero la sua libertà. Se non fosse stato questo desiderio sempre più forte di sentirsi libero, di non avere scenate ogni volta che doveva andare in città per un'assemblea, alle corse, Vronsky sarebbe stato del tutto soddisfatto della propria vita. La parte che egli aveva scelto, la parte di uno di quei ricchi proprietari di terra che dovevano costituire il nerbo dell'aristocrazia russa, non solo lo soddisfaceva in pieno, ma adesso, dopo 6 mesi di questa vita, gli procurava una soddisfazione sempre maggiore. E il suo lavoro, occupandolo e assorbendolo sempre di più, procedeva benissimo. Malgrado le enormi spese sostenute per l'ospedale, le macchine, le mucche fatte venire dalla Svizzera e molte altre cose, era sicuro di non dissestare ma di valorizzare la propria sostanza. Là dove si trattava di entrate, di vendita di boschi, di grano, di lana, del fitto delle terre, Vronsky era duro come la pietra e sapeva mantenere il prezzo. Negli affari economici in grande, in questo e negli altri possedimenti, si atteneva ai sistemi più semplici e meno arrischiati, ed era estremamente economo e calcolatore nelle piccole cose dell'azienda. Malgrado tutta la furberia e l'abilità del tedesco che lo spingeva agli acquisti ed esponeva ogni calcolo in modo che in principio ci voleva molto di più, ma dopo aver riflettuto si poteva fare la stessa cosa più a buon mercato e ricavarne subito un utile, Vronsky non gli si sottometteva mai. Ascoltava l'amministratore, lo interrogava, e consentiva con lui soltanto quando quello che si ordinava o si organizzava era la cosa più nuova, ancora sconosciuta in Russia, che poteva suscitare la meraviglia. Inoltre si decideva a una grande spesa solo quando c'era denaro superfluo e facendo tale spesa entrava in tutti i dettagli e insisteva per avere la cosa migliore in corrispettivo dei suoi denari. Cosicché, dal modo come egli conduceva i propri affari, era chiaro che non dissestava, ma aumentava il patrimonio. Nel mese di ottobre c'erano le elezioni nobiliari nel governatorato di Kashin, dove erano i possedimenti di Vronsky, di Sviatsky, di Kosnichev, di Ablonsky e una piccola parte di quelli di Lievin. Queste elezioni, per molte circostanze e per le persone che vi partecipavano, attiravano l'attenzione generale. Se ne parlava molto e ci si preparava. Da Mosca, da Pietroburgo e dall'estero, persone che non andavano mai alle elezioni convenivano per quelle. Vronsky aveva promesso a Sviatsky di andarci già da tempo. Prima delle elezioni, Sviatsky, che visitava spesso Vosvisienskoe, venne a prendere Vronsky. Fin dalla vigilia di questo giorno, fra Vronsky e Anna c'era stata una discussione per il viaggio progettato. Era il periodo autunnale più noioso, più penoso in campagna, e perciò Vronsky, preparandosi alla lotta con un'espressione severa e fredda, come non aveva mai parlato ad Anna, le annunciò la sua partenza. Ma con suo stupore Anna accolse questa notizia con molta calma e domandò solo quando sarebbe tornato. Egli la guardò attento senza spiegarsi questa calma. Lei sorrise al suo sguardo. Egli conosceva in lei la facoltà di ritrarsi in se stessa e sapeva che ciò accadeva solo quando aveva deciso qualcosa fra di sé senza comunicargli i suoi piani. Egli ne aveva paura, ma aveva un così grande desiderio di evitare una scenata che finse di credere, e in parte sinceramente credette, a quello che voleva credere, alla ragionevolezza di lei. «Spero che non ti annoierai». «Spero», disse Anna. «Ieri ho ricevuto una cassa di libri da Gautier. No, non mi annoierò». «Lei vuol prendere questo tono e tanto meglio», egli pensò, «e se no fa lo stesso». E così, senza averla spinta a una spiegazione sincera, partì per le elezioni. Era la prima volta dal principio della loro relazione che egli si separava da lei senza che si fossero spiegati fino in fondo. Da una parte ciò lo agitava, dall'altra giudicava che fosse meglio. Da principio ci sarà come ora qualcosa di poco chiaro, di nascosto, ma dopo ci si abituerà. In ogni caso io posso darle tutto, ma non la mia indipendenza di uomo, pensò.